Modem.
Les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux sont bien évidemment ouverts, mais il s'agit d'éviter de s'y rendre pour des traitements qui pourraient être repoussés.
Les hôpitaux doivent réorganiser leur activité. Toutes sortes d'interventions doivent être déprogrammées pour
La possibilità di effettuare unicamente esami, terapie e trattamenti medici urgenti ha avuto importanti conseguenze per le strutture sanitarie.
Ci sono persone che adesso, per la paura di entrare in contatto col coronavirus, non sono più andati dal medico, non sono più andati a farsi vedere in ospedale. Gli ospedali ci dicono che i pronto soccorso, tranne per Covid, sono vuoti.
Il numero dei casi trattati è crollato e con lui i ricavi, ciò che ha portato anche in questo settore a problemi di liquidità.
Personale per il quale in alcune cliniche argoviesi non solo è già stato chiesto, si sta pensando di chiedere il lavoro ridotto.
Nous souhaitions réautoriser les cantons à ce qu'on fasse des opérations électives.
Die Spitäler sind dran, nach über einem Monat Corona-Betrieb wieder in Normalzustand zu wechseln.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Alice Pedrazzini in regia, Franco Cristina al microfono, la regia tecnica c'è Tiziano Trotto. Da questa mattina a poco si riapre o si cerca di farlo, e tra i settori coinvolti in questa prima fase della ripartenza c'è quello ospedaliero. Per gli ospedali non si tratterà certo di lasciare alle spalle l'epidemia, che resta presente, resta un grande problema, ma da oggi si ricomincia ad occuparsi di tutte le attività che erano state accantonate a causa dell'emergenza. Qualcuno lo ricorderà, un'ordinanza federale aveva vietato e procrastinato da metà marzo le cure e gli interventi chirurgici non urgenti, quelli cosiddetti elettivi, quelli pianificati per permettere alla sanità di concentrarsi sui casi Covid. Ebbene, da oggi quell'ordinanza non è più in vigore. Tempo dunque di un primo bilancio per il settore ospedaliero, di cui oggi parleremo soprattutto in termini finanziari, perché, e la nostra copertina ce lo ha ricordato, l'emergenza coronavirus per gli ospedali non ha significato solo un grande impegno e costi maggiori per il potenziamento e l'adattamento delle strutture e per le cure Covid, ha significato anche mancati introiti legati alle operazioni chirurgiche posticipate, alla sottoccupazione dei letti, all'attività fortemente ridotta nei pronto soccorsi. Le perdite si stimano in milioni, ci sono ospedali, e sembra quasi paradossale, che hanno introdotto il lavoro ridotto. Per il Tagesanzeiger la misura tocca addirittura 20.000 persone, dice il giornale zurighese, cifra nella quale viene incluso anche il personale degli studi medici. Per alcuni ospedali si parla addirittura di rischio fallimento, e per tutti c'è la grande questione irrisolta: chi si farà carico di questi costi o di questi mancati introiti? Interrogativo che vede a confronto cantoni, confederazioni e casse malati. Vediamo allora di parlarne nella nostra mezz'ora con noi quattro ospiti. Cominciamo dal primo, poi man mano faremo intervenire gli altri. Giorgio Pellanda, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Giorgio Pellanda, direttore dell'ente ospedaliero cantonale in Ticino, membro anche del comitato di H+, l'associazione Mantello degli ospedali e delle cliniche svizzere. Allora, quanto e come incide l'emergenza coronavirus sulle finanze degli ospedali? È la domanda con cui inizierei e che pongo al direttore EOC, ma anche appunto al membro di comitato H+. C'è un impatto sui costi? C'è un impatto sui ricavi? Ce ne dica l'essenziale.
Allora, la scheda riassuntiva è già stata piuttosto chiara e posso limitarmi a questi grandi capitoli che sono i ricavi e i costi. I costi praticamente sono aumentati perché a un certo momento abbiamo dovuto, voluto affrontare questa presa in carico dei pazienti Covid, e lo abbiamo fatto smontando e rimontando pezzi di ospedale. Penso soprattutto alla scelta di concentrare sull'ospedale di Locarno questo centro di riferimento per i pazienti Covid, e abbiamo preso pezzi proprio nel senso letterale dagli ospedali di Mendrisio, dall'ospedale civico di Lugano, dall'ospedale San Giovanni, soprattutto pezzi di quei reparti di medicina intensiva e reparti specialistici che bisognava concentrare in un solo posto proprio per ricercare le cure migliori e soprattutto un'efficienza, una qualità delle prestazioni. Quindi abbiamo avuto dei costi straordinari per tutta la logistica, che sono stati anche sostenuti dall'esercito, dalla protezione civile, che ci ha dato veramente una grande mano. Si è trattato di acquistare attrezzature, penso ai ventilatori, se ne è parlato molto, tutto il materiale consumabile, ma poi si è trattato di trasferire le risorse umane, soprattutto quelle più specialistiche. Si è trattato di attrezzarle con i dispositivi di protezione, le famose mascherine di tutti i tipi che non si trovavano da nessuna parte. Abbiamo avuto anche turni passati dalle 8 alle 12, 13 ore con dei costi supplementari. Tutto questo è ancora, diciamo, in fase di valutazione quanto effettivamente il costo supplementare di queste misure, di questi preparativi.
Ecco, poi c'è il capitolo mancati introiti, ecco.
Esatto, e ci stavo proprio arrivando, perché proprio all'inizio di questa pandemia abbiamo fatto il possibile per annullare tutti quegli interventi non urgenti, procrastinabili, che poi sono stati in fondo ordinati con questo divieto dell'ordinanza federale. Ecco, in pratica possiamo dire che abbiamo avuto all'ospedale di Locarno una grandissima attività, molto intensa, e dall'altra parte abbiamo avuto degli ospedali praticamente disoccupati o solo parzialmente occupati a curare quei pazienti non Covid che, malgrado la pandemia, comunque hanno il diritto e probabilmente anche la sfortuna di ammalarsi in un periodo come il nostro.
Senta, c'è una stima che possiamo fare di questa di questi costi in più, o perlomeno di queste minori entrate per un ospedale come l'EOC?
Probabilmente al momento è tutto prematuro, ma se facciamo cifre di grande massima sul crollo dei ricavi, possiamo dire che l'attività ambulatoriale praticamente è stata dismessa. Per l'ente questa rappresenta circa un terzo dei propri ricavi, mentre sull'attività stazionaria posso immaginare che ci sono ospedali come Mendrisio che hanno perso il 60-70% delle proprie attività. A Lugano va un po' meglio perché abbiamo le attività, diciamo, multidisciplinari e complesse. A Locarno l'attività è senz'altro importante. Nel complesso credo che il disavanzo mensile per l'ente ospedaliero cantonale si può aggirare tra i 30 e i 40 milioni al mese.
E questo per un ospedale che gira, se non sbaglio, con un fatturato mensile di 60 milioni, mi corregga se sbaglio. Direttor Pellanda, abbiamo parlato di letti non occupati negli ospedali, nella Svizzera interna soprattutto si è anche molto parlato di orario ridotto, di disoccupazione parziale per il personale. È una misura che è stata inserita o richiesta anche in Ticino?
Sì, da quanto mi risulta, a livello federale anche l'associazione H+, gli ospedali svizzeri, ha rilasciato queste disposizioni che sono state emanate dalla SECO. Ancora la Presidente del Consiglio federale Simonetta Sommaruga ha confermato che anche gli ospedali, a fronte di questa, di questo divieto di operare, avevano diritto all'annuncio per l'indennità di lavoro ridotto. In Ticino so che tutte le strutture hanno fatto questo annuncio, anche l'ente ospedaliero, pur essendo una struttura pubblica di proprietà dello Stato, ha introdotto questa richiesta per circa 400-500 collaboratrici e collaboratori.
Va bene, guardiamo in avanti, poi vedremo con gli altri ospiti che cosa fare di queste mancate entrate o di questi costi maggiorati. Che prospettive oggi per un ospedale che guarda al resto della sua attività fino alla fine dell'anno? Ci sono i margini per recuperare nei prossimi mesi quello che è uscito di troppo o che non è entrato e che avrebbe dovuto entrare?
Ma io penso che bisognerà vedere come si intende proseguire con questa presa in carico dei pazienti Covid. La domanda: ci sarà una seconda ondata? Non ci saranno più queste onde così forti? Penso che come servizio pubblico e ospedale pubblico dovremo mantenere un minimo di capacità di presa in carico di questi pazienti Covid, soprattutto nei reparti di medicina intensiva, dedicare tutto o solo una parte dell'ospedale di Locarno a questi pazienti. Ecco, io penso che gradualmente ci sarà una ripresa, ma non credo che potremo recuperare tutta quanta l'attività persa in questi due mesi.
Bene, io saluto anche Ivana Petraglio, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Ivana Petraglio, capa dell'area di gestione sanitaria della Divisione della Salute Pubblica del Canton Ticino, è la responsabile cantonale, se vogliamo, del finanziamento degli ospedali. Allora, lo sappiamo, sanità e ospedali sono in Svizzera una questione innanzitutto cantonale. Alcuni cantoni si sono già mossi per rassicurare i loro nosocomi e chi li gestisce, Berna e Grigioni in particolare, gli altri non ancora, tra questi, mi dica se sbaglio, il Ticino. Allora la domanda: potenziali problemi di budget quest'anno in casa EOC o presso le cliniche private attive in Ticino devono o non devono preoccupare i loro gestori?
Dunque, noi vorrei fare un discorso anche rassicurante da questo profilo. Bisognerà determinare chi paga, ma qualcuno pagherà per mantenere inalterata l'offerta sanitaria del cantone. Vorrei aggiungere, rispetto a quanto esposto dal direttore Pellanda, che nel dispositivo per la presa in carico Covid le cliniche private hanno comunque giocato un ruolo assai importante, soprattutto la clinica luganese Moncucco, che insieme all'ospedale di Locarno è diventata referente Covid per tutto il cantone, e successivamente sono stati altri 6 istituti privati che sono stati coinvolti nel definire l'assetto globale per la presa in carico dei pazienti Covid, quindi non solo l'ente con le sue 7 sedi, ma anche le cliniche private hanno giocato il loro ruolo. Il cantone si è mosso da subito affrontando insieme agli istituti i problemi finanziari, e in che modo? Ha già dato alcune risposte, soprattutto dal profilo della liquidità. Ha garantito il versamento del contributo globale con delle rate mensili maggiorate del 10% nei mesi di aprile, maggio e giugno. E questo indipendentemente dal fatto che l'attività ci sia o non ci sia, perché a differenza degli altri cantoni, il Canton Ticino finanzia le strutture ospedaliere con un contributo globale, quindi non paga fattura per fattura. Quindi gli ospedali del cantone sono un po' meno confrontati con delle difficoltà di liquidità che si verificano negli altri cantoni, quando il cantone paga solo al momento in cui riceve la fattura riferita alla degenza del paziente. Quindi per l'aspetto liquidità, oltre alle rate che abbiamo versato, stiamo anche facendo un'indagine per capire se occorre anche favorire delle linee di credito, dei prestiti a tasso zero per permettere di affrontare problemi immediati. Per quanto attiene invece ai costi, allora i costi di infrastruttura per la messa a disposizione di letti supplementari, di materiale, per l'assunzione di personale, questo ovviamente è un compito che è stato imposto dal cantone, sarà il cantone che dovrà finanziare questi maggiori costi. Per quanto invece riguarda i ricavi, che sono delle minori entrate di due tipi, se così vogliamo, allora un tipo concerne il fatto di rispettare l'ordinanza 2 Covid-19, l'articolo 10A, quindi l'imposizione alla rinuncia degli interventi non urgenti. Secondo il nostro punto di vista come cantone, dato che si tratta di un provvedimento federale, la Confederazione non può ignorare il problema e non farsi carico almeno di una parte di questi minori introiti. Sulla parte ambulatoriale, dove ha giocato un ruolo anche la paura del paziente di non andare in ospedale perché c'era la probabilità di rimanere contagiati, ecco, questo è tutto da vedere come affrontarlo. Secondo me anche qui Confederazione, assicuratori e cantoni dovranno trovare un modo per aiutare gli ospedali in questa situazione, che si spera sia molto una crisi acuta in questi mesi e poi magari si attenua a dipendenza di come e quando si presenterà e se si presenterà la seconda ondata.
Quindi riassumendo, qui, dica.
Scusa, è difficile fare delle cifre perché bisognerà vedere, come ha chiesto lei giustamente prima al direttore Pellanda, come si evolve la situazione, quanto si riuscirà a recuperare. Okay. Per rapporto alle decisioni che citava lei di Berna e del Canton Grigioni, il nostro cantone non ha ancora voluto imitarli, tra virgolette, quindi decidere formalmente una presa di posizione di questo tipo, anche perché con la conferenza dei direttori cantonali della sanità ci siamo mossi il 14 di aprile scrivendo una lettera al Consiglio federale dicendo che secondo noi è opportuno convocare una tripartita, cioè Confederazione, assicuratori e cantoni, per affrontare nel dettaglio tutti questi problemi. Bene, anche di fronte al fatto che gli assicuratori probabilmente non spenderanno l'equivalente dei premi che hanno incassato nel 2020.
Ecco, quindi riassumendo le tante cose che lei ci ha detto, ne riterrei due relative alle minori entrate, dunque minori entrate relative all'ordinanza, vuol dire al fatto che sono stati posticipati gli interventi non urgenti, lei direbbe che le paghi la Confederazione, le minori entrate relative al fatto che nell'ambulatoriale, quindi in sostanza nei pronti soccorsi, l'attività era praticamente ridotta a zero, lei lancia un appello alle casse malati e dice: beh, qui dovreste intervenire anche voi. Noi, il governo federale, con noi non l'abbiamo, nessun suo rappresentante, ma abbiamo un rappresentante delle casse malati, si chiama Heinz Brand, lo saluto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Heinz Brand, presidente di Santé Suisse, una delle due grandi associazioni mantello di assicuratori malattia e anche già consigliere nazionale UDC. Allora, la posizione della signora Petraglio, che è anche la posizione di sostanzialmente tutti i cantoni, l'ha sentita, le casse malati sono pronte a dare il proprio contributo?
Finora non possiamo dare una risposta definitiva perché non abbiamo ancora una sopravvista sui veri costi, perché le fatture arriveranno con un certo ritardo, non sappiamo ancora come si presenta la situazione sui costi. Bisogna vedere che questi casi singoli di questi pazienti Covid saranno abbastanza alti e per quello non abbiamo ancora una situazione definita, non conosciamo ancora la situazione in dettaglio. Poi bisogna anche dire che noi non possiamo decidere come vogliamo, se vogliamo pagare o no, perché la legge federale sulle assicuratori malati dice precisamente quello che possiamo pagare noi dalle nostre fondi e quelle che non possiamo pagare. Questo è un fatto e non possiamo dire allora vediamo la situazione difficile dai cantoni, agli ospedali, siamo disposti a pagare. Quello che possiamo pagare è limitato già nella legge, chiaro e definitivo.
Ma Heinz Brand, la richiesta dei cantoni è semplice, quindi lei può dirci se è prevista o no dall'apparato legislativo che regola le vostre attività. Da una parte vi si chiede certo di usare le riserve che avete per pagare i costi eventualmente superiori dei malati Covid, dall'altra vi si chiede di usare le riserve anche per coprire le mancate entrate dei pronto soccorsi, dove comunque bisogna assicurare gli stipendi eccetera eccetera. Voi questo potreste o non potreste assumerlo?
Non potremmo assumerlo. Come ha detto, le nostre riserve sono per pagare le spese eccezionali, per esempio per questi pazienti Covid, ma non per le mancate entrate degli ospedali.
Ivana Petraglio, una reazione a questa posizione che mi sembra molto chiara.
Sì, cioè io la nostra richiesta come cantoni al Consiglio federale è anche quella di prendere eventualmente una decisione a livello legislativo, se del caso facendola discutere, sono anche contenta che c'è Marina Carobbio, facendola discutere dal Parlamento, perché in quel caso situazione eccezionale, provvedimento eccezionale. E se ci fosse una disposizione legale di questo tipo, anche gli assicuratori non potrebbero poi evitare di contribuire al risanamento, diciamo, di questa situazione finanziaria alquanto preoccupante.
D'accordo. Marina Carobbio, lei l'ha menzionata, allora salutiamola. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Consigliera agli Stati Socialista, membro della Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio degli Stati. Marina Carobbio, la vostra commissione presenterà un postulato per chiedere al Consiglio federale di fare trasparenza appunto sui costi aggiuntivi che l'epidemia, la pandemia avrà causato nel sistema sanitario e anche per fare trasparenza su chi li dovrà sopportare. Lo sappiamo, i principali attori sono appunto Cantone, Confederazione, assicuratori e poi anche a noi assicurati. Allora, qual è l'intento, qual è la speranza di questo postulato e poi dopo la domanda che immagina Confederazione e casse malati dovranno in qualche modo partecipare?
Mi permetta di dire che sono molto contenta che la commissione di cui faccio parte, della sicurezza sociale e della sanità, la scorsa settimana ha accolto questa mia proposta, perché l'avevo presentata io, di fare un rapporto tramite questo, appunto, facciamo la richiesta tramite un postulato, di evidenziare quali sono i costi sia di infrastruttura che cantoni hanno dovuto sopportare per la pandemia, ma anche per prestazioni di interesse generale, quindi per il materiale e per il personale che ha dovuto essere messo a disposizione, ma anche quali saranno le conseguenze sui premi di assicurazione malattia e sugli assicurati e come verranno utilizzate le riserve delle casse malati. Questo proprio con l'obiettivo di trovare una soluzione che, se dal caso, porti anche a una modifica legislativa, come è stato detto dalla signora Petraglio, perché è vero, se queste riserve, che sappiamo molto alte, sono necessarie per momenti particolari, la pandemia è certamente un momento particolare, quindi per far fronte a dei costi supplementari, è anche vero che qui abbiamo dei costi molto particolari che bisogna capire chi deve prendere a carico, e l'importante, a mio parere, è che non si ribaltino ancora una volta sugli assicurati, quindi sui pazienti, sui cittadini, sulla popolazione che già si trova confrontata con una crisi molto difficile, avrà delle conseguenze dal punto di vista economico, occupazionale, e sappiamo che tra le principali voci di spesa ci sono proprio i costi sanitari e i premi cassamalati. Certo. Quindi ci vuole chiarezza, e questo postulato servirà anche a elaborare le necessarie basi legali, se dal caso, proprio per far sì che si trovi una soluzione. Io non penso che debba essere solo il cantone o solo gli assicurati o solo la Confederazione. Abbiamo già un sistema non molto equo, basato su dei premi cassamalati che non tengono conto del reddito, come abbiamo una partecipazione ai costi, dei costi assunti direttamente dagli assicurati, tra le più alte d'Europa. Ecco, qui bisogna proprio trovare delle soluzioni, come si sono fatte delle misure giuste per il settore economico, ci vogliono anche delle misure per il settore sanitario.
Quindi un capitolo tutto da aprire. Heinz Brand, la signora Carobbio vuole evitare che tutta questa vicenda abbia conseguenze sui premi delle casse malati. Possiamo già dire qualcosa dei premi 2021?
Io penso che per i premi del 21 non si può dire qualcosa, perché le previsioni dipendono dalla previsione dei costi dell'anno successivo, e io penso che è ancora troppo presto per dire qualcosa. Ma come dice la signora Carobbio, dobbiamo assolutamente evitare che gli assicurati pagano ancora una volta qualcosa su questa, come conseguenza di questa pandemia. Io penso che i cittadini hanno già dei problemi abbastanza gravi finanziari dopo questa situazione e non dobbiamo assolutamente evitare un altro aumento dei premi dell'anno prossimo, un aumento eccezionale dell'anno prossimo.
Mm-hmm. Giorgio Pellanda, una domanda che mi è rimasta lì nelle nostre prime battute iniziali. Avevo parlato di ospedali a rischio fallimento. Ecco, è insomma un gridare al lupo senza molto realismo, o è qualcosa con cui davvero certi istituti in Svizzera rischiano di dover fare i conti?
Penso che dopo le rassicurazioni che la signora Petraglio a nome del cantone ha dato, e penso anche la signora Carobbio a livello federale, tutti si stanno occupando e preoccupando di garantire anche in futuro un sistema sanitario e ospedaliero che possa funzionare al meglio. Penso che di rischio fallimento non dobbiamo parlare. È vero che ci possono essere qua e là alcune strutture, penso a quelle private, che possano avere qualche dubbio. Come ente pubblico di proprietà dello Stato, l'EVC beneficia della garanzia finanziaria del cantone, e in questo senso posso immaginare che ci sarà un aiuto da parte del cantone. L'ente dispone ancora di riserve per almeno 100 milioni, è chiaro che sono soldi che o prima o dopo mancheranno. Penso soprattutto agli investimenti che sono stati pianificati per il prossimo futuro. Beh, in questo senso bisognerà cercare di ridotare il capitale dell'ente ospedaliero per affrontare un futuro che secondo me non potrà più essere come quello vissuto fino alla fine del 2019. Penso che la domanda di fondo sia incentrata sull'offerta sanitaria che si vorrà dare per prendere in carico i pazienti malati di malattie non trasmissibili, che è quello che abbiamo fatto per decenni, ma anche per prendersi in carico quei pazienti malati di malattie finalmente trasmissibili.
Quindi un EOC che avrà un domani che non corrisponderà necessariamente a quello che è stato il passato. Ne parliamo, se abbiamo tempo, fra qualche minuto. Prima una domanda ancora per Heinz Brand. Giorgio Pellanda ci dice: forse fallimenti non ce ne saranno, però se dopo questa emergenza davvero dovesse accadere che qualche ospedale, qualche clinica dovesse essere in difficoltà, per voi è cinico dirlo, ma sarebbe in un certo modo anche una buona notizia, perché da tempo chiedete una riduzione dei letti.
Ma non so se si può dire che è una buona notizia se un ospedale fa fallimento, ma bisogna vedere la realtà che abbiamo già adesso degli ospedali che hanno delle difficoltà finanziarie. E naturalmente questa pandemia li porta ancora più in difficoltà. Io penso che naturalmente dopo questa pandemia si deve proprio discutere quali ospedali abbiamo bisogno, quali letti di ospedali abbiamo bisogno, e dopo questa discussione si deve anche discutere sulla cifra delle letti ospedali. Quello che è previsto per il futuro è ancora un aumento, e questo naturalmente secondo le assicurazioni malattie non possiamo sostenere.
Marina Carobbio, su questo aspetto.
Ma io sono d'accordo con quanto è stato detto, sia che dopo questa crisi sanitaria legata al Covid, questa crisi economica, non si potrà tornare alla situazione precedente. Quindi tutto il settore della sanità, e quindi anche quello ospedaliero, va visto come un servizio pubblico, e in questo senso ci saranno delle competenze, dei settori che dovranno essere potenziati. Sappiamo anche che c'è la necessità di potenziare, di formare più in Svizzera per esempio il personale infermieristico, anche il personale medico. Noi ricorriamo spesso a personale che viene da altri paesi, quindi qui bisogna fare una riflessione sui mezzi che si vogliono investire proprio nel settore della sanità pubblica. Per quanto riguarda i letti ospedalieri, penso che ci sia una parte sicuramente molto importante legata alla presa a carico di malattie nuove, emergenti, come possono essere queste, questa pandemia. Sappiamo che purtroppo in futuro potrebbero essercene altre, quindi bisogna avere tutto dei settori che sono pronti a reagire a delle situazioni di emergenza e situazioni di crisi. In questo senso mi permetta anche di esprimere il mio ringraziamento agli ospedali ticinesi, all'ente ospedaliero che col settore privato e col sostegno del cantone rapidamente ha potuto riorientare per la fase di emergenza, che dura in parte ancora adesso, le strutture ospedaliere. Però poi vediamo che ci sono stati anche degli interventi che su delle prestazioni mediche che sono state rinviate. Una parte verrà certamente ripresa, rifatta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché è necessaria. Pensiamo degli interventi che non sono stati effettuati in queste settimane, che saranno da fare nei prossimi mesi. Da valutare sarà poi il fatto se, come si discuteva già prima, se tutto quello che viene proposto è effettivamente necessario. Questo secondo me sarà un discorso importante proprio in questa valutazione di quello che deve essere il servizio pubblico, di quello che deve essere la presa a carico ospedaliera, ma anche la presa a carico ambulatoriale, che ha giocato un ruolo importante anche di triage in questo caso, per evitare che certi pazienti poi venissero sovraccaricassero le strutture ospedaliere. Quindi una riflessione sul ruolo degli ospedali e della sanità come servizio pubblico, a mio parere, si impone.
Giorgio Pellanda, lei prima ci ha detto l'EOC di domani non potrà essere quella che è stata l'EOC, diciamo, fino a febbraio. Immagino che state già ragionando su che tipo di organizzazione si potrebbe dare a questo insieme di ospedali, ci può già dire qualcosa?
Ma stiamo raccogliendo tutte le informazioni, penso che è utile avere una base anche per le future pandemie, ammesso che ci saranno altre pandemie, però l'importante è veramente ragionare su una presa in carico efficace di questi pazienti, distaccata oppure insieme ai pazienti che normalmente si ammalano con o senza pandemia. Penso che è veramente prematuro ragionare, c'è anche un discorso politico da portare avanti. Sappiamo che in Ticino è addirittura il Gran Consiglio competente per la decisione sulla pianificazione ospedaliera cantonale. Io penso che avremo almeno tutto il 2020 per capire come uscire da questa pandemia e rientrare verso una certa normalità, per poi ragionare sul futuro e coinvolgere, penso, il livello politico che è competente per queste decisioni pianificatorie.
Ivana Petraglio, in Ticino qualcuno ha già denunciato una sorta di ripensamento della pianificazione ospedaliera in atto. Che cosa possiamo dire in proposito?
Ma io direi che queste accuse di pianificare surrettiziamente, che sono anche apparse sulla stampa, non hanno ragione di essere, perché proprio come hanno detto chi mi ha preceduto, bisogna prendere l'occasione di questa pandemia per fare una valutazione serena, ed è chiaro e inequivocabile che l'assetto dopo la pandemia non potrà essere quello che c'era prima della pandemia, quindi bisognerà ripensare, anche se dobbiamo ammettere che il fatto di avere una diffusione così capillare sul territorio di istituti diversi ha permesso anche di affrontare rapidamente la messa in atto di 770 letti proprio destinati ai pazienti malati di Covid. Magari con solo due o tre ospedali in tutto il cantone non si sarebbe potuto affrontare con questa serenità e con questa tempestività il problema. Però sono convinta che tutto questo ci permetterà di ragionare e di trovare anche delle soluzioni percorribili.
Ma quello che lei ci sta dicendo insieme a Pellanda dobbiamo interpretarlo come un futuro fatto di ospedali in Ticino che saranno, per così dire, un po' meno degli orti indipendenti?
Ma questo devo dire che la pandemia ha dimostrato che è possibile lavorare in rete e mettere in gioco tutte le forze di cui un istituto dispone a favore del benessere comune. Ma è chiaro che bisognerà ridistribuire diversamente e soprattutto pensare a un possibile ritorno di una situazione di questo genere. Quindi dedicare magari alcune disponibilità ad eventi di questo genere.
Aisbrand, una parola a lei per chiudere, ma un sistema sanitario che deve pensare anche alla possibilità di una nuova epidemia e magari un sistema sanitario dove l'occupazione dei letti, un sistema ospedaliero dove l'occupazione dei letti magari deve diminuire un po' di intensità perché deve avere delle riserve, e anche un sistema ospedaliero dove le misure di prevenzione devono essere maggiorate, e questo può significare costi maggiori. La domanda per chiudere ancora sul tema che è il solito e che abbiamo già affrontato prima, ma davvero tutto questo potrà non portare a un aumento dei premi?
Ma io penso che quello che ha dimostrato chiaramente questa crisi è che la pianificazione ospedaliera da ogni singolo cantone è proprio passato. Dobbiamo collaborare più sopra le confine dei cantoni, dobbiamo trovare delle soluzioni regionali e dobbiamo preparare i letti specializzati per queste situazioni nelle regioni e non in ogni singolo cantone. Naturalmente il cantone di Ticino, anche la Svizzera francese, magari ancora una situazione particolare per la lingua, ma nella Svizzera interna almeno ci vuole una pianificazione regionale e non più cantonale, perché abbiamo adesso realizzato proprio le limite di questo sistema.
Va bene, il dibattito politico è lanciato, se ne riparlerà sicuramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi l'augurio di trascorrere una buonissima giornata.